Eccoci qui, siamo pronti, prontissimi per un altro appuntamento con lo sport. Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Cominciamo subito, via!
Rieccoci in studio!
Alzami!
Siamo pronti! Cuffie in testa! Microfoni accesi! Via!
Eccoci qui, buonasera a tutti, bentrovati cari amici da Francesco Marciano, buonasera e benvenuti. Allora, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, sono le 20:07 in diretta su Radio Marte, saluto anche Vincenzo Russo in regia. Allora, di che cosa vogliamo parlare quest'oggi? Parliamo di ovviamente tante cose, parliamo del raduno, del Napoli, domani il Napoli parte per il ritiro, no? Si va a Di Maro e si comincia, è cominciata ufficialmente, no? La stagione dei campioni d'Italia con i raduni a Castel Volturno. Rudy Garcia ha preso conoscenza dei suoi giocatori e adesso piano piano si comincia e domani ascolteremo tutte le prime impressioni. Allora, intanto andiamo subito al telefono, voglio salutare il capo dello sport del mattino di Napoli, Francesco De Luca, che saluto. Ciao Francesco.
Buonasera
a te, ben trovato. Ciao Francesco.
Grazie.
Sul mattino si fa un po' il profilo, si traccia il profilo del DS, nuovo DS Mauro Meluso. Non è certamente l'ultimo arrivato, non è una sorpresa, perché il presidente Laurentiis già lo seguiva da tempo e chissà che non avesse in mente di fare ricomporre l'accoppiata Meluso italiano qualche tempo fa, chi lo sa.
Ma guarda, c'è quella visita che De Laurentiis fece nello spogliatoio dello Spezia quando Gattuso era l'allenatore del Napoli, in un periodo in cui i rapporti tra Gattuso e De Laurentiis non erano i minimi storici, per complimentarsi con la dirigenza dello Spezia, quindi con Meluso e con l'allenatore, quindi italiano, per la prestazione dello Spezia. Però credo che in quel periodo, insomma, situazione, anche se all'epoca si diceva che poteva saltare Giuntoli, ma insomma non credo che poi questo che fosse nella testa di De Laurentiis già vi fosse Meluso. È il profilo di un dirigente sicuramente di grande esperienza, che non ha lavorato in un top club, però questo insomma poi pesa relativamente, lo ha dimostrato Giuntoli in questi anni. Giuntoli che ne è arrivato pronti via, si è calato in una realtà in cui il Napoli era una società emergente, non a caso andò poi l'anno successivo a giocare la Champions League con Sarri e ha lavorato molto bene, ed è quello che ovviamente si auspica per questo nuovo direttore sportivo, che va a completare una casella in un organico già affiatato,
già consolidato, cioè,
sì, ricordiamo che insomma De Laurentiis sta a questo gruppo di lavoro da parecchi anni, con gli scouting che sono arrivati addirittura all'epoca di Bigon, e poi c'è una figura come Pompilio, poi c'è questa nuova figura che è rappresentata da Sinicropi, insomma mi sembra affiatato, nel quale entra un dirigente di esperienza che, attenzione, avrà comunque un ruolo importante, perché poi quello, la figura di Giuntoli, secondo me, al di là delle operazioni di mercato, che sono ovviamente fondamentali nel lavoro di un dirigente, però aveva un ruolo fondamentale nella relazione con l'allenatore e il giocatore, perché poi il Napoli è una società che ha una proprietà a Roma, che non vive tutti i giorni l'area di Castel Volturno, che non annuncia l'odore del campo, che non sta negli spogliatoi, e quindi a maggior ragione in questo contesto è importante la presenza di un direttore sportivo.
Direttore sportivo, che vuol dire calciomercato inevitabilmente, non solo calciomercato, perché poi il direttore sportivo è una figura importante come ruolo proprio all'interno della società, perché al di là del fare il mercato in entrata e in uscita, in tesse rapporti con intrecci, rapporti con procuratori, con i club, eccetera, ma soprattutto è anche una figura di riferimento della squadra, per la squadra insieme all'allenatore. Quest'anno abbiamo visto come Giuntoli e Spalletti in questo biennio siano stati un tandem affiatatissimo e sempre presente per la squadra. È chiaro che il nuovo tandem Garcia-Meluso erediterà un lascito pesante, ma secondo me la sfida è bella per questo. Per questo.
Ma sicuramente, insomma, è chiaro che un allenatore come Garcia, quando gli è stato chiesto proprio questo nel giorno della presentazione, raccoglie l'eredità di Spalletti e manderà a guidare la squadra campione d'Italia, lui giustamente ha detto: ma io non ho paura di niente. E lo stesso giustamente sarà anche per Meluso, che continuerà a fare il suo lavoro, il lavoro che ha fatto in altre piazze, dove magari l'attenzione mediatica è differente, dove magari le pressioni dei tifosi sono differenti, però insomma siamo di fronte a un dirigente che sicuramente ha grande esperienza.
Non c'è dubbio. Io nei giorni scorsi dicevo, proprio qui anche a Radio Marte, che guardando il curriculum del DS, sai, quando tu hai da fare un lavoro entusiasmante, certo, perché comunque andare a costruire le squadre secondo me è un lavoro bellissimo e con risorse economiche limitate, perché hai avuto a che fare sempre con club anche in Serie A non di primissima fascia, la sfida è sempre stata affascinante. Figuriamoci adesso che sei nel club campione d'Italia.
Sicuramente, e poi insomma, poi oramai ci siamo, poi il tempo delle chiacchiere è finito, perché poi da domani comincia il ritiro, poi da sabato cominciano gli allenamenti e si dovrà in un modo o nell'altro, il discorso di Kim si chiuderà entro questo fine settimana, poi si prenderà un altro difensore centrale, altri giocatori per completare questo ottimo organico. E quindi insomma poi quelle sono, si ricomincia con la bella routine delle estati, dei ritiri, naturalmente con l'orgoglio di portare sulla maglia lo scudetto, che deve essere chiaramente uno stimolo e non un condizionamento per Garcia, per chi lavorerà in questa squadra, insomma.
Assolutamente sì. Va bene, Francesco, al volo proprio, ma secondo te il Napoli ad oggi è ancora la squadra da battere?
Con questo organico sì, anche se chiaramente l'assenza di Kim è un'assenza pesante, però mi sembra che insomma il Napoli stia battendo più piste e punta su giocatori affidabili, giocatori che non faranno rimpiangere Kim, così come è accaduto lo scorso anno con Kim, che è stato stratosferico, non ha fatto assolutamente rimpiangere un idolo della folla napoletana come Koulibaly.
Grazie Francesco, buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie mille come sempre, grazie al capo dello sport del Mattino di Napoli, Francesco De Luca. Poi ragazzi, scriveteci 339-666-9990. Allora, che mercato sarà secondo voi? Considerando anche che l'ala lì insiste per Zielinski, potrebbe esserci stata, riportata anche da Sky Sport, un'apertura da parte di Piotr per gli arabi, per l'Arabia Saudita, per la squadra dell'Arabia Saudita. Il centrocampista quindi chiuderebbe eventualmente, anche dovesse dire di sì, dovesse anche il Napoli accettare eventualmente la proposta dell'Arabia Saudita, dell'Al Ahly, dovrebbe anche chiudere il suo matrimonio con il Napoli anzitempo, cioè un anno prima della sua scadenza. Staremo a vedere. Scriveteci 339-666-9990, la pubblicità, e poi torniamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Sono le 20:20, ancora buonasera e bentrovati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio da Francesco Marciano. Dicevo, che mercato sarà, perché in realtà lo stiamo già vivendo, no? E qualche tempo fa l'avvocato Dario Canovi mi diceva ormai siamo diventati uno showroom, il calcio italiano e anche quello europeo, ma soprattutto il calcio italiano è diventato uno showroom, e aveva ragione, perché continuerà sempre peggio secondo me se non ci si dà una regolata. L'avvocato Canovi è di nuovo con noi, buonasera avvocato.
Buonasera. E purtroppo non so quale tipo di regolata possiamo darci, perché non mi pare che ce ne siano.
No,
nel senso che adesso sono arrivati anche i soldi arabi. Questo significa ancora un altro campionato, un altro calcio che è entrato e che ha soldi, che ha poteri, che ha poteri, tra l'altro soldi al di sopra di misura della Premier, per cui sta portando giocatori via la Premier, figuriamoci al campionato italiano.
Ah sì, certo, anche perché un giocatore come Koulibaly mai sarebbe andato in Arabia Saudita prima, eppure è andato via dal Chelsea, e di solito si va via dall'Italia per andare al Chelsea, al Liverpool, al Newcastle se vogliamo, come ha fatto Tonali. Pur non essendo il Newcastle una super squadra, che però farà la Champions quest'anno, di proprietà guarda caso araba, e allora siamo messi male, avvocato.
Adesso cominciamo a vedere addirittura un grande giocatore come Milinkovic-Savic, cioè, che ancora è credo che abbia 28-29 anni Milinkovic-Savic, adesso non mi ricordo esattamente la data, l'età, ma insomma è ancora un giocatore nella piena
per fare tutto.
Certo, è un giocatore da Premier League, cioè voglio dire è un giocatore di primissima fascia, eppure decide di andare in Arabia Saudita. Leggo di Zaniolo, insomma,
Zielinski,
parte che per me Zaniolo farebbe bene andarci, ma questa è una mia opinione personale.
Perché non è professionale, perché io non
ho mai creduto in lui, per cui penso che se c'è qualcuno che è tanto ricco da dargli 20-30 milioni di euro di netti all'anno, credo che dovrebbe andarci di corsa, ma insomma questa è una mia opinione personale. Però voglio dire, ormai è un calcio che è così, è un calcio in cui è difficile, se Zielinski, che è ancora un giocatore pieno delle forze,
l'anno prossimo compie 30 anni,
ecco, che potrebbe giocare in qualsiasi grande squadra europea, ma dico tutte, comprese Manchester, PSG eccetera, deciderà, adesso non so se lo farà, di andare a giocare nel calcio arabo, nel calcio saudita, anziché un Premier o al PSG o alla Juventus,
magari restare a Napoli
sì, certo, a Napoli mi sembra un po' più difficile viste le offerte di De Laurenti, però insomma, sì. Il problema è quello, sicuramente li trova offerte più vantaggiose anche non in Arabia Saudita, per cui difficilmente resterà lì, resterà a Napoli purtroppo. Per cui io penso che saranno di giorno in giorno sempre di più i calciatori che decideranno di non giocare più in Italia e andarsene in un campionato di figurine, io l'ho definito.
Sì,
perché mi sembra un campionato di figurine, insomma. È Panini che gioca.
Sì, è vero, bellissima questa definizione. Ecco, il peccato è che questi calciatori potrebbero tranquillamente, appunto, fare ancora la loro buona figura in Da A oppure in altri club, in altri campionati. Invece il denaro sta comprando tutto e sta purtroppo svilendo un calcio nel quale forse non ci riconosciamo più, no, avvocato? Insomma, noi siamo dei romantici, noi siamo ancora legati all'unico straniero che veniva in Italia negli anni '80. Il Napoli aveva Maradona, c'era Zico a Udine, c'era Falcao, c'era Platini, insomma, c'era un campione, ma tutti gli altri erano, a parte tutti italiani, ma erano tutti forti, tra l'altro. E poi quando si sono aperte le frontiere, tutti volevano venire in Italia. Non voglio parlare dei tre stranieri del Napoli, che sarei di parte, Maradona, Careca, Lemao, ma parliamo dei tre olandesi del Milan, i tre tedeschi dell'Inter, sempre di quegli anni lì. Questo calcio sembra lontano anni luce da quel calcio.
Ma quello era il calcio numero uno, cioè era il calcio. Quando si parlava del campionato si diceva, come campionato si intendeva il campionato italiano di Serie A, anche all'estero, non parlo solo in Italia. Io mi ricordo che quando andavo in Argentina e mi dicevano, i calciatori mi dicevano, il loro desiderio unico era quello di venire a giocare per una squadra italiana, che fosse il Napoli, la Roma, l'Inter o la Juventus. Adesso non è più così. Io mi auguro solo una cosa, qualche volta non tutti i mali vengono per nuocere. Io mi auguro che questa porti le squadre italiane a ricredere e a investire sul calcio giovanile, perché io sono sempre convinto che tra i nostri giovani ci sono ancora giocatori di grande talento che purtroppo non sempre riescono ad arrivare ai massimi livelli, perché non hanno avuto la possibilità, non hanno la possibilità di mostrare le loro doti. E questo forse col fatto che gli stranieri sia sempre più difficile andarli a cercare e ad ingaggiare, i club italiani possano investire nel calcio giovanile. Io ho visto, insomma, ci sono squadre tipo la Roma, l'Atalanta, l'Inter, l'Empoli, che hanno investito nel settore giovanile e ne hanno tratto dei frutti ottimi, anzi più che ottimi. Mi auguro che questo possa avvenire non solo con 5-6 squadre, ma con tutte le squadre di Serie A, e da questo punto di vista credo che la Lega abbia fatto molto molto poco, la Lega e la Federazione, per costringere i nostri club a investire nel settore giovanile.
Sì, si investe pochissimo rispetto agli altri paesi, senza parlare delle infrastrutture, avvocato, perché siamo veramente lontani anni luce anche da questo, anche dalle strutture che hanno in Germania, in Inghilterra non è nemmeno a parlarne,
nella stessa Francia. Ecco, è proprio della Francia volevo parlare, perché ecco, ieri ho visto quello che è il nuovo campo d'allenamento del PSG. È una cosa di una meraviglia incredibile. Voglio dire, lì non possono non crescere. In questo momento la Francia, e soprattutto i sobborghi di Parigi, sono un po' quella che era il Brasile una volta, cioè una grande fucina.
Sì, sì.
di grandissimi talenti. Cioè, noi andiamo a vedere i Pogba e quanti sono, Mbappé, eccetera, tutti cresciuti nei sobborghi di Parigi.
Nelle banlieue parigine.
Le banlieue parigine. Allora, se tu attrezzi un campo di allenamento, un centro d'allenamento come quello che ha fatto il Paris Saint Germain pagando cifre iperboliche, intendiamo.
Sì.
Però sono soldi investiti sul futuro della società, e lì cresceranno sicuramente, come sono già cresciuti, grandissimi talenti.
I campioni te li trovi in casa, soldi per la struttura, ma il campione te lo sei trovato che giocava a pallone magari per la strada, adesso è andato a giocare a pallone nel centro sportivo avveniristico, magari lo hai tolto, hai fatto anche un'opera sociale, se vogliamo, no? Perché
dovrebbero fare i club quello che faceva una volta gli oratori.
Sì.
L'Atalanta lo fa da anni. Sì. L'Atalanta manda in giro per la Lombardia dei pullman a ritirare i bambini da scuola per portarli all'allenamento, e per riportarli subito dopo a casa. E vi assicuro che all'Atalanta, se un bambino va male a scuola, un bambino
non
che
lo fanno
gioca
giocare più,
non lo fanno giocare più.
È vero, io me lo ricordo questo già negli anni Ottanta. Io ero, quando ero ragazzino, amavo il calcio, il Viareggio, veramente tantissimo, e lo vedevo proprio, fagocitavo Rai 3 quando facevano le gol, tutto il giorno a vedere il Viareggio. E mi raccontava mio nonno, che faceva il giornalista come me, che c'erano tante società che anche il Napoli all'epoca lo faceva, non ti faceva andare ad allenarti se non andavi bene a scuola, se non portavi almeno la sufficienza. Poi, per carità, nessuno ti obbligava a diventare Einstein, però ecco, dovevi portare il risultato, altrimenti non andavi, almeno al settore giovanile, altrimenti non ti facevano allenare. Mi ricordo Ciro Ferrara, appunto, che giocava a Napoli, si dovette prima diplomare, prima di arrivare poi in prima squadra e fare tante altre, tutta la trafila, almeno così.
Ma lo ricordo, il primo contratto di Ciro l'ho fatto io, perciò.
Ah, vede, ho detto una sciocchezza o è vero?
No, è vero. Ecco. Ma io mi ricordo di più, mi ricordo Morfeo.
Sì, Domenico Morfeo, che è bel giocatore.
Che venne a fare una prova con la Roma e con la Lazio, e lo volevano entrambe. Poi andò a Bologna e anche il Bologna lo provò, e lo voleva anche il Bologna. Poi andò a Bergamo, e lui, che era un ragazzino estremamente intelligente, aveva 12 anni forse, scelse Bergamo semplicemente ed esclusivamente per le strutture e per l'assistenza anche scolastica che l'Atalanta gli dava a confronto degli altri club.
Sì, no,
e questo per dire che
quanto
già
sia
allora
importante seguire ragazzi, bambini, certo, giovani, magari talenti in erba. Avvocato, due domande rapidissime prima di salutarla e ringraziarla. Ha citato il Paris Saint Germain, non posso non chiederle che succederà, perché un po' a Napoli ci stiamo preoccupando, perché ecco, Mbappé, una frizione, una rottura mi sembra evidente con il PSG, non vuole rinnovare, il Paris Saint Germain dice allora te ne devi andare, però ci vogliono 200 milioni per prenderlo. È chiaro che il Napoli è alla finestra.
Ma io onestamente non credo che il PSG sia disposto a spendere 200 milioni, l'ha fatto una volta per Neymar, non credo sia disposto a farlo ancora, però credo che sia disposto ad arrivare a cifre importanti, molto importanti, tipo, adesso non lo so, insomma, sono convinto che possa arrivare ai 130, 140, 150 milioni. Ora bisogna vedere se De Laurentiis riterrà soddisfacente queste eventuali offerte o meno. Comunque può essere, nel caso di partenza di Mbappé, è chiaro che il Paris Saint Germain avrà bisogno di un centravanti.
Ma secondo lei parte alla fine Mbappé?
Beh, in una situazione in cui io rinnovo, va via.
Sì.
Su questo è stato chiarissimo al Khelaifi. È stato
molto chiaro,
Valenciano,
molto detto.
Ma è giusto così, l'errore lo facevo l'anno scorso,
certo,
rinnovandogli il contratto praticamente per un anno, che era stata pura follia.
Il punto però è che una deadline bisogna darsela, perché non è che arriva il Paris Saint Germain il 10 luglio, il primo agosto, e ok, ve lo vado a prendere Osimhen. Il Napoli come lo sostituisce a 20 giorni dal campionato?
Ho 150 milioni, lo trovo il sostituto.
Però deve essere uno valido.
A certe cifre non resistere. Pochi sono i club che possono resistere.
Senta, avvocato, l'ultima era su Mauro Meluso, nuovo DS del Napoli. Si pensava potesse essere Frederic Massara, invece è arrivato lui.
Io un mese fa, in un'intervista a una, non si può dire, a Calcio Mercato, mi chiesero un consiglio, dice: chi prenderebbe al posto di Giunti? E io dissi Mauro Meluso.
Vede.
Non c'entro nulla con la nomina di Mauro Meluso, perché non ho questi poteri né queste influenze sul calcio Napoli, però mi fa un enorme piacere che ci sia andato Mauro Meluso, perché lo ritengo uno dei direttori sportivi più competenti, più seri, e è più per bene del calcio internazionale, ma non basta essere per bene, bisogna essere soprattutto competenti, e lui lo è. Io lo conosco da tanti anni, ho la fortuna di essergli amico, ma non per questo l'ho detto, perché io sono amico di tanti direttori sportivi. Io c'erano due tipi di direttori sportivi che avrei scelto, era Tare o era Meluso.
Tare ha un carattere, conosce il mercato estero molto bene.
Ma Tare ha un carattere con cui
un po' spigoloso.
Era un po' più complicato andare il suo rapporto col Napoli Calcio.
Sicuramente. Va bene, avvocato, è sempre un piacere chiacchierare con lei. La ringrazio molto. Buona serata.
Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a lei, buona serata. L'avvocato Dario Canovi, agente di decine di calciatori. Va bene, c'è la pubblicità, torniamo tra poco. Scriveteci 339-666-9990. Pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora eccoci qui, eccoci rientrati in diretta, ancora ben trovati da Francesco Marciano. Scriveteci al 339-666-9990 per il vostro pensiero sul calciomercato del Napoli. Mi è piaciuta molto la chiacchierata con l'avvocato Canovi, perché l'avvocato è una persona di grande esperienza, è uno che non le manda a dire. Mi ha fatto anche sorridere quando mi ha raccontato di Zaniolo, non voglio fare gaffe con giocatori che fanno parte della rosa del Napoli come Zanoli, anzi tutt'altro, ma Zaniolo, giocatore che non lo ha mai convinto, non ho mai creduto in lui. Quindi se arriva un pazzo che gli offre tanti soldi in Arabia Saudita è meglio che prenda il treno in corsa. Sì, io sinceramente sono rimasto molto deluso da Zaniolo come comportamento, come giocatore. Pensavo fosse veramente un giocatore che poteva avere veramente un bel futuro, invece si è un po' perso per strada. Vabbè, ce ne importa poco. Se vogliamo adesso dobbiamo semplicemente ricordare che pensiamo al Napoli, di pensare al Napoli, no? E certo, se penso che anche Zielinski può andare a giocare in Arabia Saudita, per tornare a quello che stavamo dicendo proprio con l'avvocato Manovi, mi dispiace tanto, perché lui è uno che ha ancora 29 anni e ha ancora secondo me almeno 4-5 anni di carriera ad alti livelli, e poi sì, potrebbe andare lì a fare una barca di soldi. Però il calcio è strano, perché oggi sono arrivati gli arabi, ieri erano i cinesi, vi ricordate? Chissà che cosa succederà l'anno prossimo. Magari, come ci diceva ieri proprio qui l'agente FIFA Fabio Parisi, magari succede che tutti torneranno in Europa, perché si sono resi conto che non c'è competizione e competitività proprio nelle altre leghe, soprattutto in Arabia Saudita. Staremo a vedere che cosa succederà per quanto riguarda il Napoli che è ormai pronto per il ritiro a Di Maro. E insomma, c'è anche tra l'altro un post di Zielinski su Instagram, ha postato un'immagine di sé sul campo di allenamento, un post polemico di risposta a chi gli chiede, a chi gli ha dato spesso del discontinuo, a chi lo sta evidenziando in questi giorni in cui si parla di un trasferimento in Arabia Saudita, forse considerando una cessione non dolorosa. Lui ha scritto: per quelli che non capiscono il calcio, discontinuo, qualche faccina, la faccia così, le manine, eccetera. Io mi auguro veramente che Zielinski resti a Napoli. Certo, il problema è che il presidente De Laurentiis è stato molto chiaro, l'avete sentito quando sono state presentate le bellissime maglie sui giocatori che andranno a scadenza, e sono Lozano e Zielinski. Potrei anche non farvi giocare, e così magari l'anno prossimo non è che valete chissà tutti questi soldi. È anche vero che le offerte per loro sono più basse rispetto ai contratti che hanno in questo momento in essere, le offerte di rinnovo sto dicendo, quindi potrebbero esserci un po' di difficoltà nel eventuale rinnovo con Piotr Zielinski. Staremo a vedere che cosa però succederà. Detto questo, voi che cosa pensate del mercato? Siete fiduciosi? Siete un po' amareggiati? Ecco, perché sempre con l'avvocato Vanovi dicevo, mamma mia, quante cose sono cambiate dagli anni 80 ad oggi, quante difficoltà ci sono per trovare i nostri talenti, quanta invece facilità nel trovare i, passatemi il termine, pipponi che vengono strapagati e perdono, e così si perdono anche, no, delle, delle cose che secondo me andrebbero invece valorizzate, ovvero quelle di puntare sui nostri giovani, sui tifosi, sui, sui settori giovanili. Se pensiamo anche alla nazionale, no? Penso a giocatori che se ne sono dovuti andare dall'Italia per giocare. Pensate a Gnonto, no? È uno che magari non ci piace, non vi piace, possiamo discutere tutti del suo talento, del suo impiego o meno, però è vero che il calciatore che gioca in nazionale, per trovare la nazionale è stato costretto ad andare fuori e non gioca nel nostro campionato. Questa è una cosa che secondo me va vista un po' come una sconfitta del nostro calcio, secondo me. Poi ognuno la pensa come, come vuole. Vediamo un po' di notizie che ci sono per quanto riguarda il calciomercato. È ufficiale Pulisic al Milan, ecco Pulisic per esempio, attaccante americano. Mi sento orgoglioso di essere qui. Qui si è scritta la storia, è ufficiale intanto Angelino, il giocatore spagnolo che arriva al Galatasaray dopo un'esperienza con la maglia dell'Hoffenheim in Germania. Arturo Vidal va in risoluzione, rescissione del contratto con il Flamengo, l'ex centrocampista della Juve ha totalizzato 51 presenze, 2 gol e 2 assist. Futuro lontano dal Valencia per il Matador che è sempre il nostro cuore, no? Edinson Cavani, la punta è monitorata dal Boca Juniors, sarebbe bello vedere il Matador al Boca, eh? Parisi è un calciatore della Fiorentina, e a me è sempre piaciuto questo giocatore, poi il suo agente Mario Giuffredi è uno che vede lungo sui calciatori e è andato ormai alla Fiorentina. Sono felice, non vedo l'ora di iniziare. Nuovo rinforzo in attacco per la SPAL che con una nota ha ufficializzato l'arrivo di Mirko Antenucci fino al 2025. L'Atalanta invece, secondo il The Athletic, avrebbe rifiutato l'offerta del Manchester United. Servono 100 milioni per Højlund. Beh ragazzi, questo è un signor giocatore. L'Al Ahly avrebbe offerto 30 milioni al City per Riyad Mahrez. Vabbè, ma l'Al Ahly può prendere chiunque. Va bene, allora facciamo così, ci fermiamo per la pubblicità, leggiamo un po' di vostri messaggi al 339-666-9990, poi andiamo da Ciccio Marolda, ci fermiamo a pubblicità, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qui, 20 e 47 minuti, ancora ben trovati a Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Ritrovo con un piacere immenso il maestro, il baffo Ciccio Marolda. Ciao Ciccio,
ciao.
Ben trovato, buonasera.
Ciao Francesco, Ciccio. Buonasera a tutti.
Ben trovato, piacere di risentirti. Ciccio, che mercato stiamo vedendo? Che sta succedendo nel calcio mondiale con questi arabi che fanno i piglia tutto?
Beh, sta succedendo che è arrivata una potenza economica, una potenza finanziaria senza precedenti, che sta mettendo insieme i pezzi migliori o quelli che reputa migliori per costruirsi attraverso il calcio una verginità difficile da ricostruire per tante altre pezze. E quindi non si bada a spese in questo momento.
Non si bada a spese. Chiacchieravo poco fa con l'avvocato Canovi, che lui mi diceva non ci sono possibilità per dare. Io dicevo bisognerebbe darsi una regolata, bisogna che intervenga la FIFA. Lui dice non ci sono possibilità per darsi una regolata, significa un altro campionato che ha potere, ha soldi illimitati, porta via giocatori dalla Premier, siamo messi male. Se penso a giocatori come Milinkovic, Savic che lasciano la Serie A per andare in Arabia Saudita e non in Inghilterra, o lo stesso Zielinski che potrebbe lasciare il Napoli per andare lì quando potrebbe andare dappertutto, siamo messi male, Ciccio.
siamo messi male. Questa è la storia del calcio. Quando il migliore campionato era quello italiano e c'erano risorse importanti rispetto ad altri campionati, i migliori giocatori del mondo venivano da noi, no? Noi abbiamo avuto i migliori calciatori per tantissimo tempo, anche perché probabilmente c'era allora la norma che diceva un solo straniero, dopo fu allargato. Adesso non è più così, insomma, se tu vedi anche i club di Premier, che sono diciamo quelli più spendaccioni, quelli che possono permettersi di spendere di più, sono di proprietà straniera, sono di proprietà, molti sono arabi.
Se pensiamo a Tonali, che è andato al Newcastle, che è per carità un top club, se vogliamo, perché comunque parteciperà alla Champions, ma se penso a un top club, mi senti Ciccio? Abbiamo perso Marolda. Allora torniamo tra un attimo da Ciccio Marolda, tra un attimino torniamo da lui, e sì, perché mi faceva piacere chiacchierare con lui proprio di ancora di questo, no? del fatto che Tonali ha scelto, è stato acquistato per 70 milioni, quindi una barca di soldi, da un club inglese, certamente, ma di proprietà appunto araba, che non è però il club nell'immaginario collettivo anche dei tifosi azzurri, dei tifosi di calcio, il club dei sogni, no? Come può essere lo United, il City, il Chelsea, l'Arsenal, il Liverpool. Insomma, è un buon club e diventerà un grande club semplicemente perché ci sono tanti soldi. Non so se abbiamo recuperato Marolda. Ancora non abbiamo Ciccio Marolda. Va bene, tra poco torniamo da lui, possiamo anche provare a chiamare Franco Colomba contemporaneamente, magari, se c'è la possibilità, ovviamente, però ecco, questo è il punto. Marolda l'abbiamo recuperato. Ciccio, ci sei?
Sì,
ti vogliono hackerare il telefono e portarti via. No.
Dicevamo anche le società più importanti di lei sono straniere. In Italia siamo arrivati ormai quasi al 50% delle proprietà che sono straniere, che non hanno quei denari, che non hanno quei denari perché il campionato italiano non è appetibile come la Premier, sì, oppure come qualche club francese. Penso
stavo dicendo prima, forse non mi hai sentito, perché dicevo, facevo l'esempio di Tonali, che è andato via, è andato in Inghilterra, sì, però è andato in un club che non è che sia quel club, sai, l'Arsenal, il Manchester, il Liverpool, il Chelsea, il Tottenham, questi club storici. Newcastle è, per carità, un grande club, farà la Champions, eccetera, però è diventato forte negli ultimi anni, soprattutto perché sono arrivati i soldi degli arabi, ecco.
E c'è una particolarità, perché prima magari erano attratti da questi contratti milionari, irripetibili in qualsiasi altra parte del mondo, c'erano attratti soprattutto i calciatori a fine carriera, calciatori che avevano superato i 30 anni, che avevano un grandissimo nome, che andavano comunque in pensione da quelle parti. Invece oggi attraggono anche giovani calciatori, giocatori promettenti, giocatori che hanno ancora una carriera davanti, e questo vuol dire che come dire, il fascino del denaro, insomma, copre tutto. Per carità, sono delle scelte giustificabili e giustificate, non voglio dire questo, però il calcio come lo intendevamo fino a poco tempo fa, quando non c'era questa pioggia di dollari, di petrodollari, non esiste più, non esiste.
Senti Ciccio, veniamo al Napoli. Allora, innanzitutto, visto che abbiamo parlato di arabi, secondo te Zielinski che fa? Va lì oppure rinnova?
No, visto l'andamento delle cose, se io avessi quasi 30 anni come Zielinski, una carriera ormai, gran parte della carriera alle spalle, anche se è ancora giovane, può fare ancora tante cose buone, però come rinunciare a un ingaggio, se ho capito bene, che
usciderebbe 12
milioni di euro l'anno, vuol dire che per ogni anno che fai lì ne faresti 3 da queste parti, vuol dire continuare a giocare fino a 40 anni con queste cifre. Quindi professionalmente è una scelta che ci sta, che ci può stare assolutamente.
Ci può stare, staremo a vedere. Senti, invece il Napoli, ti leggevo da qualche parte, fa l'affare con la cessione di Kim semplicemente perché guadagna tanti soldi rispetto alla, ai soldi che ha investito per il coreano. Mancherà un manca il centrale difensivo ancora. Io credo però, Ciccio, che se resta così la squadra, tutto sommato, si salva, cioè voglio dire, un difensore centrale forte lo si trova. Io mi preoccuperei più di sostituire Osimhen.
Certo, allora, apparteniamo alla stessa scuola di pensiero, che è più complicato trovare un sostituto di un centravanti da 30 gol all'anno che non un difensore. Un difensore che, per quanto bravo, insomma, lascia... Questo è il mio giudizio, lo sai, mi sono preso un trofeo incredibile.
Lo so come la pensi su Kim.
Un trofeo incredibile, ne prenderò ancora, però per me Kim è stato un giocatore eccellente fuori dall'area di rigore, ma in area di rigore si è perso troppo volte l'avversario diretto che ha fatto anche gol in molte occasioni. Quindi è per questo che ho delle perplessità. Ho sempre avuto
molto critico su Kim, con Kim sui suoi atteggiamenti in area di rigore, fuori no.
In area di rigore, sì, in area di rigore. Poi ovviamente, insomma, è un eccellente calciatore. Certo, vedi Koulibaly andò via, sembrava insostituibile. Koulibaly l'ultima stagione del Napoli non fu eccezionale.
No, assolutamente.
Il Napoli fece un grande affare, dopo una stagione il Chelsea lo ha venduto.
Lo ha venduto più che svenduto, però il punto è anche forse Koulibaly si è reso conto che forse sta iniziando la parabola discendente della sua carriera calcistica.
Sì, noi ce ne eravamo accorti già. Noi ce ne eravamo accorti già, in verità, da un paio d'anni.
Però ecco, il fatto che sia stato sostituito facilmente Koulibaly da Kim deve farci stare anche abbastanza tranquilli, se vogliamo, Ciccio, perché poi magari a questo punto, parlando di Garcia, lui difenderà magari meno anche sull'uomo, se vogliamo, perché è vero che Spalletti si difendeva sempre tutti di reparto, la difesa altissima, eccetera. Magari quest'anno si difenderà forse meno alti, non lo so, però in un qualche modo secondo me la si porta a casa la pagnotta quest'anno lo stesso. Secondo me il Napoli ha una squadra da battere.
Ma il Napoli, se dovesse andare via Kim, se dovesse andare via anche Osimhen,
fammi
finire il ragionamento. Significherebbe conservare i 9/11 della squadra campione d'Italia. 9/11 sono tanti, cioè puoi inserire in questi ruoli, soprattutto avendo delle grandissime risorse a disposizione, puoi inserire veramente dei calciatori che ti fanno rimpiangere poco perché sono andati via.
Beh, io, dici, anche se dovesse essere seduto Osimhen, saresti ottimista su questo?
Ma essere seduto Osimhen, stiamo parlando di almeno 150 milioni, insomma, sarebbe una proposta indecente che il Napoli non potrebbe non prendere in considerazione. Ma con quei denari, anche meno di quei denari, ovviamente, li trovi i calciatori, ma li trovi.
No, è vero.
Quindi,
è vero.
Quindi io sono fiducioso. Sono fiducioso e mi aspetto anche che il Napoli cambi un po' di strategia, ti dico la verità. Se mi dai un minuto
ha voglia, come no, pure due.
Allora, il discorso è questo: il Napoli ha preso un direttore sportivo che non ha grandi esperienze di grandi campionati, cioè
di grandi club, sì,
cioè non è magari il direttore sportivo che ha nella sua agenda il numero di Guardiola per dire sentimi, c'hai questo giocatore, mi interessa, che dici, com'è, come non è. Ecco, non ha questo, però ha alle sue spalle una grandissima esperienza di calcio di Serie B, di Serie C e di calcio minore.
Quindi vede che il Napoli li riconosce.
Ecco, allora il Napoli invece di fare il settore giovanile, come abbiamo sempre sperato e come non ha mai fatto, secondo me ha preso un uomo e gli ha detto: oltre a fare il direttore sportivo, tu mi devi comunque guardare questo tipo di mercato e trovarmi i giovani talenti che stanno crescendo in queste squadre di Serie C che possono venire a Napoli magari a sistemare in altri club, farli crescere e poi portarne qualcuno in prima squadra. E quindi Napoli ha colmato anche un buco che aveva, secondo me, con Meluso.
Eh sì, no, ma io credo che la scelta del nuovo DS Meluso sia stata proprio in questo senso. Quella, tra l'altro, lo dicevo in questi giorni. Secondo me, quando tu hai un'esperienza di calcio così importante, ma non a livelli, come dicevi tu, di super club, quando alzi l'asticella, la tua esperienza, secondo me, diventa anche una sfida più bella, più entusiasmante, più, cioè ti riesci a divertire anche di più.
Certo, e poi vai ad inserirsi comunque in uno staff con Michele Mantovani, secondo Laudato, e tieni conto che Michele è stato pregato a lungo da De Laurentiis per diventare direttore sportivo, sì. E ha rifiutato dicendo: io mi reputo più bravo a scoprire talenti che non a fare trattative di mercato. È rimasto dove è rimasto, insomma. Quindi alle spalle c'ha anche una struttura importante.
Sì, sicuramente sì. Va bene, Ciccio, io ti abbraccio, grazie davvero del tempo che mi hai dedicato, buona serata.
Grazie a te, un saluto a tutti.
Ciao Ciccio, a presto, ciao, grazie. Ciao. A Ciccio Marolda. Sono le 21 e recupereremo le chiacchierate con Stefan Schwok, con Ciro Caruso, con Franco Colomba, con un po' di amici che mi hanno fatto lo scherzetto questa sera, ma non importa, succede. E niente, ci ritroviamo per quanto mi riguarda la settimana prossima, invece domani sarete con gli altri amici di Radio Marte. A proposito di Marte, vi ricordo che domani continua l'appuntamento con lo sport, alle 12 c'è Forza Napoli sempre, alle 13 Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, anche domani sera. Da Francesco Marciano è tutto, ringrazio il mio amico Vincenzo Russo in regia, un abbraccio a te Vincent, un abbraccio a tutti quanti voi e Forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live Tiro al Bersaglio.